Container Radio.
Come sempre, quando arriviamo a quest'ora nel nostro pomeriggio, si parla di musica. Oggi abbiamo con noi un grande della musica italiana. Abbiamo con noi, lo presentiamo tra poco, perché intanto c'è la nostra Christel. Ciao Christel!
Ciao Andrea, buon pomeriggio a te, a tutti gli ascoltatori di Container Radio, e grazie perché mi fai sempre partecipe di queste belle interviste. E come hai detto te, oggi appunto abbiamo una grande intervista molto molto bella che piacerà ai nostri ascoltatori.
Eh sì, si parla di musica che piace molto ancora anche dopo diversi anni, meravigliosi anni 60, ma non solo. Parliamo di un libro in particolare quest'oggi che racconta un po' anche le storie di quel periodo e un po' anche del periodo un po' più avanti, diciamo. Una bella storia, quella di Don Bachi, che abbiamo con noi quest'oggi. Benvenuto Don Bachi.
Grazie, buongiorno, buonasera, anzi a quest'ora direi di sì.
Benvenuto.
Eccomi qua.
Benvenuto a Container Radio. Allora, partiamo subito da questo nuovo libro. Noi ci siamo sentiti ancora qualche anno fa per... mi ricordo ancora il primo libro che era uscito di questa, siamo già arrivati al quarto se non erro, quello
esatto,
appena uscito.
È uscito il quarto, sì. Quest'anno nel 2012 è uscito il quarto e quest'anno nel 2013 poi verso la fine insomma uscirà il quinto e definitivo.
Qui praticamente c'è tutta la storia di Don Bachi, possiamo dire.
Beh sì, è una parte del racconto, certamente la ponderante parte del racconto, perché io in fondo sono poi il filo conduttore che si muove attraverso questi 55 anni praticamente di musica leggera, vissuti in gran parte sulla strada. Ecco, io dovessi definirli questi miei libri, accorpandoli magari, direi che è un po' un sulla strada di Jack Kerouac in sedicesimo, ovviamente, perché l'Italia è lunga quanto neanche, forse la metà di uno degli stati attraversati da Kerouac nel suo libro. Però diciamo che i racconti, le avventure cosiddette, i tonfi, i trionfi, i colori, le abitudini, tutto ciò che ha riguardato appunto la conoscenza del nostro territorio, dei nostri paesi, delle nostre città, sono stati raccontati insieme alla mia avventura personale in questi libri, ecco.
I libri, la pentalogia si intitola Memorie di un jukebox. In questo caso siamo arrivati a Le mille in una storia. Si raccontano gli anni 90 in questo libro.
Sì, in questo libro si raccontano tutti gli anni 90, sì, esattamente, perché poi finirà nel decennio che va dal 2000 al 2012. Non è un decennio, è un dodicennio. Ma del resto nel 2012, l'anno scorso, cioè io ho festeggiato i 50 anni di carriera, è praticamente iniziata nel 1962 e pertanto insomma credo che non avrei potuto scegliere un finale migliore, ecco, anche perché avendo avuto un concerto il 31 dicembre qui a Roma, in un locale qui di Roma, ho chiuso proprio nel momento in cui dal racconto entravo nella realtà, ecco, quindi è stato veramente molto molto significativo anche per me, insomma, ecco. Un momento piuttosto intenso e anche commovente, tutto sommato, perché no?
Ma ritorniamo un po' indietro adesso a questo punto, perché siamo curiosi di sapere appunto gli inizi di Don Bachi e quindi gli esordi. Ce li puoi raccontare?
sì, mi viene da sorridere perché appunto come dicevo prima, i miei inizi, così come tutto ciò che ha significato iniziare in quel momento, cioè era intorno alla metà del 55, non che abbia cominciato in quell'anno lì, 55, però nel 55 è accaduto qualcosa che ha servito da start all'inizio della mia avventura, ovvero la visione di un film sul rock and roll, il primo tra l'altro uscito a livello mondiale, che si intitola Rock Around the Clock e conteneva questa canzone all'interno, cantata da Bill Haley. Ecco, i giovani di tutto il mondo impazzirono per questa nuova musica, perché fino a quel momento di movimentato c'era un po' qualche orchestra tipo, che so, Tommy Dorsey, questa gente qui eccetera, che facevano dello swing, ma niente di che facesse, diciamo, sobbalzare sulla sedia i ragazzi. Le nostre canzoni peraltro erano quelle che cantavano i cantanti dei festival di Sanremo, i Natalino Otto, Achille Togliani, Teddy Reno, Claudio Villa, che ne so, Carla Boni, Julio De Palma. Ecco, queste erano le canzoni. Certo, non si compravano i dischi, ma si ascoltavano alla radio, e queste erano le canzoni di tutti, dei ragazzi e degli adulti. Quando arriva il rock and roll, io sono impazzito come tutti i coetanei miei di quel periodo, soltanto che invece soltanto di voler ascoltare quella musica, io ho preferito anche dedicarmici in prima persona, volendo diventare cantante di quel genere. E l'ho fatto inserendomi in un gruppo di ragazzacci, insomma, scapestrati, così, che in quel periodo non era semplice fare quel genere, insomma, ecco, si era piuttosto, come dire, perbenisti, e quindi era un genere che non era apprezzato da tutti. Però noi ovviamente, un po' come i pionieri di questo nuovo genere, lo abbiamo introdotto. C'era chi aveva la fortuna di svilupparlo, non so, nelle grandi città, Milano, Roma e compagnia bella, però anche io e tanti altri come me in provincia ci dilettavamo con questo genere, contribuendo alla diffusione, ecco. Uh-huh. E pertanto ho cominciato così, questo è il mio inizio. Poi piano piano ho scoperto che avevo delle caratteristiche anche autorali, e man mano che il rock and roll perdeva questa sua spinta rivoluzionaria, io ho scoperto, come dicevo, di avere un mondo interiore, e ho cominciato a raccontarlo attraverso le canzoni, ecco.
Ma un'altra piccola curiosità che vogliamo chiederle, da dov'è che nasce il nome Don Bucky?
Lo so, vedi, qui anche qui ogni domanda praticamente è intrecciata con tante altre situazioni, per cui vedi, ma i libri io li ho scritti anche apposta perché fossero, insomma, diciamo, il racconto di quella che è stata la mia storia, che è una storia magica tutto sommato, veramente. Io nel primo volume poi lo si scopre ancora maggiormente, perché racconto proprio dal 55 in poi, quindi tutto quello che ho appena riassunto nella risposta di prima, e quindi andando avanti anche il mio ingresso al clan e il cambio del nome, perché io mi chiamavo in un altro modo, ovviamente avevo un soprannome al mio paese, come tutti quanti i ragazzi e tutti quanti gli abitanti del mio paese hanno un soprannome, anche a me ne avevano appioppato uno che era Agatone, legato ad uno sketch tra Mario Riva e Aldo Fabrizi in televisione. Vedi quante cose si concatenano, è impossibile raccontare tutto perché dovrei riscrivere i libri praticamente. Quindi all'interno di questi libri ci sono appunto i racconti che tendono anche a rivelare determinate curiosità, ecco, come il mio ingresso nel clan, eccetera eccetera, ecco.
Beh, Don Bucky è sicuramente legato agli anni 60 con canzoni meravigliose, ricordiamo alcuni titoli di immensità, canzone, quelle sicuramente più conosciute, ma che cosa avevano di così speciale gli anni 60? Come mai le canzoni di quel periodo ancora adesso vanno così forte?
Beh, la risposta è piuttosto semplice, per quanto non possa sembrarlo. Erano canzoni scritte con una tecnica, diciamo, musicale molto, molto scarna, molto semplice. I musicisti dicono il giro armonico, ecco. Erano quasi tutte canzoni scritte con un giro armonico, e il giro armonico è formato da 3-4 accordi tutto sommato, ecco. Quindi essendo un giro armonico, ciascuno di noi ce l'ha ancestralmente all'interno di sé, anche i non musicisti. e quindi noi, essendo ragazzi, diciamo, venuti dalla strada e autodidatti per quanto riguarda la maggior parte, insomma, di quel periodo, per quanto riguarda lo strumento, avevamo imparato questi giri armonici guardando le figure su dei libri specialistici di quel tipo, e le canzoni quindi venivano fuori seguendo questo giro armonico, molto semplici, molto dirette, e soprattutto nei concetti dei testi, che erano molto, diciamo così, aperti, scoperti, direi, e quindi non c'era bisogno di tradurli ermeticamente come accade oggi, ecco, per la maggior parte dei testi oggi o sono ermetici, vedi Battiato per fare un esempio, uh-huh, o sono insulsi, cioè veramente non riesci a spiegarti il senso di quello che cantano. Non parlo ovviamente di qualcuno specifico o di tutti, parlo in generale, ci sono alcuni che ancora oggi vanno benissimo e quindi scrivono delle canzoni comprensibili in questo senso, e altri invece che si dedicano a scrivere delle canzoni che è difficile poi fare proprie, perché appunto i ragazzi in seguito oggi, cioè i musicisti, parlo, hanno studiato, a differenza di quello che abbiamo fatto noi imparando in maniera autodidattica, e avendo studiato oggi sanno armonizzare le canzoni. Pertanto quando si mettono al pianoforte o alla chitarra, fare un semplice giro armonico sembrerebbe loro quasi di scadere nel banale, ecco, quindi avendo studiato cominciano a armonizzare mettendoci dentro accordi che poi portano le melodie ad essere difficoltose, ecco, se non altro all'orecchio semplice dell'ascoltatore. E pertanto, ecco, l'esempio è classico. Oggi tu non senti più nessuno cantare una canzone da solo, uno che passa per la strada cantando una canzone, che ti devo dire, di Tiziano Ferro, per il primo che mi viene in mente, ma anche di Ligabue, eccetera. Io non ne sento più né muratori, né cantieri, né panetterie, eccetera, cantare queste canzoni qua. Però si va in gruppo allo stadio a cantare tutti insieme all'artista. Cosa che invece prima accadeva esatto al contrario, cioè andavano per strada, vedevi o passavi sotto i ponteggi di un cantiere e sentivi il muratore che cantava Sapore di Sale, per dire, o Cuore Matto, sicuro, capisci che lo sentivi cantare. Questo era il metro con cui si misura la differenza tra le canzoni di ieri e quelle di oggi.
Nel più bel sogno ci sei solamente tu, sei come un'ombra che non tornerà mai più. Tristi sono le rondini nel cielo mentre vanno verso il mare, è la fine di un amore. Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più, quando siamo alla fine di un amore soffrirà soltanto un cuore.
Don Bacchi, come vedi cambiata la musica da allora ai giorni nostri?
Tesoro, l'ho appena detto. questa, cioè, è cambiata in questo modo qua. Oggi è una musica acculturata, diciamo. Oggi i ragazzi hanno studiato e sanno usare lo strumento, e usando lo strumento scrivono anche in maniera più, come dire, sofisticata, ecco, per usare un termine, insomma, piuttosto.
Sì. Ma scusa, e soprattutto, cioè, come vedi il futuro della musica italiana?
Ma a me pare non solo che non ci sia più futuro della musica italiana, ma non ci sia più futuro nella musica in generale, che ormai, ma chi è che produce più? Si buttano via soltanto i soldi, perché non si riesce più a rientrare con quello che si è investito. I Sanremo, come vedi, che potevano dare veramente una mano all'industria discografica, sono diventati appannaggio della politica, Anna Oxa fa la rivoluzione, perché sono 10 anni che non va a Sanremo, io sono 43 anni, però come vedi, insomma, no, non è che arrabbiando si succede qualcosa, perché chi guida il vapore fa in modo che le cose vadano come vuole lui, non come vuole l'arte.
Decisamente, e purtroppo.
È così che è cambiata la musica. E il futuro non esiste più, esiste un futuro fatto di business, ecco, laddove ci sono soldi che girano, vuoi per i concerti, per le serate, per tante altre cose, o politicamente parlando, eccetera, c'è uno sviluppo, altrimenti la musica è in secondo piano, anzi in terzo e in quarto, perché poi tutto sommato, ma chi è che va a comprare i dischi oggi?
E qui è bello raccontare un po' e imparare anche dal passato, quindi benvenuti anche i tuoi libri, benvenute anche le tue esperienze, perché così possiamo imparare anche noi, vedere un po' com'era la differenza.
Giustamente, come dici tu Andrea, io ho raccontato non soltanto la mia storia fatta, non so, anche di successi, di queste cose qua, ci sono certamente queste cose, ma sullo sfondo, anzi diciamo che io ci cammino attraverso, c'è l'Italia che cambia, e quindi anche tutte queste cose, tutti i Sanremo sono tutti quanti segnati, per esempio anno per anno io ho detto la mia su quel determinato festival, sulla maggior parte dei partecipanti, su chi ha vinto, cioè, quindi è anche un vademecum per qualcuno che voglia in un certo senso rendersi conto, ecco, delle cose, ma non soltanto, io ho raccontato la storia, come dicevo, attraversandola, e quindi che so, a partire dal 55 l'avvento del rock and roll, poi il primo lancio, per dire, lo Sputnik nello spazio nel 58 con la cagnetta Laika a bordo, poi so, la morte di Marilyn Monroe, di James Dean, lo sbarco sulla luna negli anni 60, che devo dire, le teste false di Modigliani, tutte queste cose sono, fanno parte del corpo della storia, della mia storia, quindi tutte le avventure vissute con i miei musicisti in giro per l'Italia e per il mondo, tutto sommato, le differenze di vita fra piccoli paesi del nord, confrontandole con quelle dell'estremo sud, della Sicilia, eccetera, quindi tutto questo è un'Italia straordinaria che io ho imparato a conoscere in questi 50 anni di attività, e che poi ho cercato di cantare, e credo di averlo fatto anche in questo mio nuovo CD che si intitola Il mestiere delle canzoni, anche questo nato per festeggiare i miei 50 anni di musica, ecco.
E tra poco ritorneremo ancora al libro, ma siamo curiosi di sapere di più sulla tua esperienza cinematografica, e infatti volevamo chiederti come sei arrivato al grande schermo.
Sì. L'esperienza cinematografica si è sviluppata alla fine degli anni 60 ed è entrata poi abbastanza, in maniera abbastanza più corposa per tutta la prima parte degli anni 70. Ho lavorato con grandi registi, ormai insomma è cosa nota, da Lizzani a Puccini a Polidor, a Franciosa, eccetera, insieme a grandi attori come Cucciolla, Volonté, Montagnani, La Gravina, Sergio De Gianni, Tognazzi, ho lavorato con gente che erano i numeri uno nel cinema, me la sono cavata sempre alla grande con delle recensioni che poi, tra l'altro, ecco, una cosa da poter aggiungere sui libri è che non sono soltanto in prosa, ovvero sono corredati da una messa enorme di documenti, di fotografie, di articoli di giornale, di recensioni, di minute di canzoni, lettere, ci sono lettere storiche di Mario Riva, di Giorgio Gaber con i quali avevo corrispondenza, ci sono biglietti di Adriano Celentano, c'è di tutto, guarda, tutto quanto a corredo dei racconti che faccio. E sono tutte poi peraltro pubblicate nella stessa pagina dove quel racconto deve essere in qualche modo testimoniato, quindi è una piccola enciclopedia veramente, neanche piccola, tutto sommato per ogni volume sono 800-900 immagini, poi tutta roba del mio archivio personale, quindi tutte foto originali, non sono mai uscito sui giornali, eccetera. È un'operazione che porto avanti da 30 anni, non è che mi sono messo l'altro ieri a scrivere, capisci? E oggi sono soddisfattissimo per averlo fatto, perché chi li ha questi volumi c'ha veramente un piccolo tesoro, ovviamente nell'ambito della musica leggera, sempre, questo è poco ma sicuro, ma un piccolo tesoro nella sua libreria. Poi sono libri, copertine cartonate, curatissimi, la miglior carta, è un'operazione veramente molto importante, secondo me, non esiste una cosa uguale.
E dopo questo nuovo libro, cosa sta preparando per il 2013 Don Bacchi?
Questo nuovo è definitivo, guarda, sto adesso impaginando, sto adesso scegliendo le foto pagina per pagina e inserendole nelle cartelle con la stessa numerazione della pagina, perché poi con il mio grafico fra qualche mese ci metteremo a impaginarle tutte. E quindi sarà un lavoro che ci porterà almeno, andrà avanti fino ai primi di ottobre, ecco. Poi conto di farlo uscire. E poi niente, non sto preparando niente altro, faccio concerti, lavoro, faccio il 19, sono a Canale Italia in televisione da Padova. Mm-hmm. E poi presento il mio libro il 21 a Milano, il 22 e il 23 a Cinisello Balsamo, sempre in una fiera del libro. Lavoro, faccio le mie cose, quelle che mi piacciono, senza star sempre a correre dietro a Sanremo, a Fabio Fazio, che vorrei chiedergli quando si è spretato Fabio Fazio, perché secondo me era un pretino.
Beh, diciamo che effettivamente prima dicevano che non facevano partecipare artisti usciti dai talent show, poi li hanno messi. Sì, sinceramente non si capisce molto bene.
No, guarda, ascolta Andrea, io da 43 anni non vedo il festival, non lo guardo proprio perché se una cosa non mi emoziona io faccio a meno di stare lì davanti alla televisione a guardare una cosa di cui non me ne frega niente. Pertanto, insomma, non lo guardo da 43 anni, so le notizie il giorno dopo dalla fine del festival, che i giornali fanno vedere chi ha vinto, mi informo in quel modo lì, ma in tutta sincerità non me ne frega assolutamente niente, perché non ricavo più emozioni, pertanto, insomma, che guarda fa, non mi interessa minimamente, insomma, ecco. Peraltro è qualche anno che non presento più neanche la canzone, quindi, che tanto è inutile, non perché non ci creda, ma perché è inutile, è tutto inutile, prendono, ti devono prendere, insomma, dall'alto arriva l'ordine e Fabio Fazio si mette sull'attenti, tutto lì.
E per restare informati,
mi dice, ma perché non torni a Sanremo?
Vabbè, a questo punto evitiamo la domanda a Don Bacchi, perché praticamente hai già risposto.
Perché cosa vuoi che dica? C'è dell'ingenuità in questa domanda, che praticamente è ovvia, perché le persone, il pubblico non sa, non conosce retroscena e tutto ciò che c'è poi dietro le quinte, capisci? Per la gente ha ragione, diceva, cavolo, ma Don Bacchi ha 43 anni, ha fatto delle belle canzoni, ogni volta che è andato a Sanremo ha tirato fuori dei successi eclatanti, dall'immensità a Canzone, a Casa Bianca, a Bianchi Cristalli Sereni, cosa devo dare di più? Capito? C'è gente che c'è stata 20 volte, ora quest'anno ci ritorna Cotugno, che c'è stato sì, forse 20-25 volte, non so, capisci? Cioè, in qualche modo, insomma, c'è della ci sono figli e figliastri. Questo è il male della che fa male all'arte, insomma, ecco.
Anche un po' alla discografia italiana, magari.
La discografia italiana non esiste. Quale discografia italiana? Ormai siamo in mano a tre multinazionali che fanno il bello e il cattivo tempo. La discografia italiana non esiste più. Da mo' che non esiste più, sono 30 anni che non esiste più la discografia italiana. Ci sono delle etichette indipendenti, come posso avere io, che con un molto sacrificio cerchiamo di produrre qualche disco ogni tanto, ma senza nessuna chance, né promozionale né di altro tipo, quindi siamo soltanto degli illusi appassionati, tutto lì. La discografia italiana non esiste più, ci sono multinazionali tipo la Sony, tipo la Universal, ecco, queste qui che la discografia è mondiale ormai ed è in mano a loro. Il mercato italiano non esiste più, neanche per loro peraltro, perché sembra, quando fanno le classifiche, tutte queste balle qui, le radio, primo nelle radio sei primo, vai a vedere quanto ha venduto. Quando vendono tanto sono 6.000, 7.000 copie, capisci? Quindi è un disastro, insomma, ecco. Vendo più io, sicuro. Se io vendo 5.000 copie, sono alla pari della maggior parte di questi santoni che sono primi in classifica, te lo posso garantire, guarda. Solo che i miei non ci vanno in classifica, poco ma sicuro.
E per stare informati su tutte le attività di Don Bacchi, so che hai un sito che è stupendo, poi una newsletter dove ci informi di tutto. Ci puoi dare qualche indirizzo? Ci sei anche su Facebook, per esempio, Twitter?
Su Facebook ci sono tutte, rispondo sempre a tutti io per quanto riguarda quelli che mi scrivono, guarda, però molte volte non gliela faccio perché io so anche tante altre cose appunto da badare. Però c'ho un sito che è bellissimo, dal quale poi peraltro i miei libri non sono nelle librerie, cioè non si va nelle librerie a comprarlo, ma si può ordinarlo semplicemente attraverso il mio sito. Quindi per coloro che fossero interessati basta andare su donbacchi.it e ovviamente www.donbacchi.it e ovviamente poi ci sono tutte le indicazioni per poter ricevere i prodotti che si desiderano. C'è un'area che la si nota subito, diciamo appena si apre la pagina, che si chiama area acquisti appunto. Ci si può scrivere alla mailing list per poter ricevere poi tutti gli avvisi, gli annunci di concerti nei luoghi dove vado, eccetera, oppure passaggi televisivi e compagnia bella. E questo è il contatto che ho io con i miei estimatori, insomma, ecco.
Perfetto. E, noi innanzitutto, Don Bacchi, ti ringraziamo di sincero cuore per la stupenda intervista che ci hai lasciato a noi e a tutti i nostri amici ascoltatori di Container Radio. E volevamo chiederti due piccole cose. Una è che appunto adesso ci andremo subito ad ascoltare un tuo brano che hai annunciato anche prima, che si intitola L'Immensità, e avremo appunto ci piacerebbe avere l'onore che tu lo annunciassi per i nostri amici ascoltatori. E poi, siccome è di consuetudine che tutti i nostri come si può dire, artisti che intervistiamo ci lasciano un loro piccolo saluto per gli ascoltatori.
Un saluto per gli ascoltatori e volentieri a tutti gli ascoltatori di Container Radio, e mando i miei saluti più cari sperando di poterci magari vedere in occasione di qualche concerto, ecco, dalle vostre parti, perché no?
Molto magari volentieri, l'estate, ecco. Dico molto volentieri, magari si è qua nelle parti di Vicenza, Verona o qua in Trentino, però volentieri.
Vicenza, peraltro lì a Marostica ho un carissimo amico che ha una enoteca lì in Piazza degli Scacchi, sotto i portici, e vengo spesso anche a trovarla, anzi dovrei venire il 20, pensate, anzi no, il 18, probabilmente il 18 vengo a trovare questo mio amico che ha appunto questa enoteca lì, l'Angelo del Diavolo, lì sotto i portici in Piazza degli Scacchi, e mi tratterrò un giorno perché approfitto, insomma, che sono da quelle parti e quindi mi trattengo lì.
È un bellissimo posto, Piazza degli Scacchi.
Un caro saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Container Radio, con la speranza, ripeto, di incontrarci presto, magari d'estate, in qualche concerto.
Molto volentieri.
Grazie a Don Bacchi, adesso andiamo con L'Immensità.
Grazie. Okay,
ma ricordatevi che ci sono anche le nuove canzoni da certo. Quel CD che ho detto prima.
Certo, sì.
Ciao.
Grazie, ciao. A presto, ciao, un ciao. Abbraccio, grazie. Ciao.
Io sono sicuro che per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io sono sicuro che
www.containerradio.it